Allora, siamo arrivati all'ultima sezione, l'ultima predicazione sul libro di Giobbe. Siamo alla fine, quello che è chiamato l'epilogo. Allora, invito Michela a leggerci il capitolo 42.
Allora Giobbe rispose al Signore e disse: «Io riconosco che tu puoi tutto, che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Eh sì, io ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e non le conosco. Ti prego, ascoltami e io parlerò. Ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere». Dopo che ebbe rivolto questi discorsi a Giobbe, il Signore disse a Elifaz di Teman: «La mia ira è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete parlato di me secondo la verità, come invece ha fatto il mio servo Giobbe. Ora dunque prendete 7 tori, 7 montoni, andate a trovare il mio servo Giobbe e offriteli in olocausto per voi stessi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi e io avrò riguardo a lui per non punire la vostra follia, poiché non avete parlato di me secondo la verità, come invece ha fatto il mio servo Giobbe». Elifaz di Teman, Bildab di Sua, che Zofar di Naama se ne andarono e fecero come il Signore aveva loro ordinato. Il Signore ebbe riguardo a Giobbe. Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, il Signore lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto. Tutti i suoi fratelli, le sue sorelle, tutte le sue conoscenze di prima vennero a trovarlo. Mangiarono con lui in casa sua, lo confortarono e lo consolarono di tutti i mali che il Signore gli aveva fatto cadere addosso. E ognuno di loro gli diede un pezzo d'argento e un anello d'oro. Il Signore benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, ed egli ebbe 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine. Ebbe pure 7 figli e 3 figlie, e chiamò la prima Colomba, la seconda Cassia, la terza Cornustibia. In tutto il paese non c'erano donne così belle come le figlie di Giobbe. E il padre assegnò loro un'eredità tra i loro fratelli. Giobbe, dopo questo, visse 140 anni e vide i suoi figli, i figli dei suoi figli, fino alla quarta generazione. Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni.
Allora, leggere il capitolo 42... dopo tutta la storia che abbiamo seguito di Giobbe, è un po' tirare, ecco, un sospiro di sollievo, un capitolo glorioso, finalmente le cose si mettono a posto. È vero, ma c'è ancora un'insidia per Giobbe, quella che chiamo una prova abbastanza forte. Allora, finalmente, abbiamo visto la volta scorsa, Dio ha rotto il silenzio, Dio si è fatto vivo. Quindi la parola di Dio ha giocato il suo ruolo chiave. E che cosa ha fatto? Ha suscitato un incontro particolare con il Dio vivente da parte di Giobbe. Quindi la parola di Dio porta la presenza di Dio per mezzo dello Spirito Santo. E la comprensione di Dio che Giobbe ha gli reca una nuova comprensione di se stesso, comprensione che gli permette di fare che cosa? Di riconoscere la sua ignoranza, la sua follia. Lo dichiara al capitolo 40, versetto 4, dove dice: «Ecco, io sono troppo meschino. Che ti potrei rispondere? Mi metto la mano sulla bocca. Questo suscita l'incontro con Dio. Ti vedi sempre meschino, nonostante tutto. Giobbe non si pente di un peccato specifico, che tra l'altro non ha commesso, come volevano i suoi amici, ma si pente di qualcosa, si pente delle sue parole imprudenti, parole leggere, parole sconsiderate. Lo abbiamo letto al versetto 3 del capitolo 42. Ma che cosa dimostrano queste parole? Dimostrano la sua voglia di chiedere a Dio conto ad ogni costo ciò che Dio invece vuole tenere nascosto. Giobbe vuole sapere assolutamente delle risposte, ma Dio ha deciso di tenerle nascoste. C'è un testo in Deuteronomio molto forte, 29-28. Le cose occulte appartengono al Signore, ma quelle rivelate sono per noi e per i nostri figli, onde le mettiamo in pratica, eccetera, eccetera. Ora Giobbe è soddisfatto. È ancora in una situazione balorda, ma è soddisfatto. Perché? Perché Dio ha comunicato con lui. Attenzione, attenzione. Come ha comunicato? Non riguardo ai suoi problemi, alla sua situazione, alla sua sofferenza, ma per quanto riguarda la propria persona. In qualche modo Giobbe dice: Signore, ma perché soffro? E Dio gli risponde: guarda il mondo, la natura, le stelle, gli animali. È una bella risposta, no? Da un certo punto di vista. Quindi non comunica per quanto riguarda i problemi di Giobbe, ma per quanto riguarda chi è Dio, chi è lui stesso. Altro scenario. Gli amici se ne sono andati, meno male, era ora. Dio ha parlato a Giobbe, ma è ancora solo, adesso è da solo perché gli amici se ne sono andati, ed è ancora nella cenere e nella polvere. Non è cambiato nulla nella sua situazione. Una cosa fondamentale è cambiata, che Dio ha rotto il silenzio. Dio quindi non ha cancellato il suo dolore, non gli ha offerto una ricetta per uscirne. E poi una cosa strana, una cosa che fa riflettere, neanche nell'epilogo, nella parte finale, non c'è alcun accenno a quella scommessa che è successa nel cielo tra Dio e Satana. Silenzio assoluto. Mi pare di poter affermare in questo contesto che per Dio, la vittoria su Satana non è la cosa più importante, è importante, ma non è in questo contesto la cosa più importante, perché per lui è già un nemico vinto. Allora, qual è la cosa più importante? Lo scopo di Dio era di portare Giobbe a una maggior conoscenza di Dio e di se stesso, in modo che tutte le circostanze, anche quelle balorde, vissute da Giobbe, servissero per il suo bene. Servissero per il suo bene. Allora, dato che Giobbe, senza saperlo, aveva messo a tacere Satana, questo è importante, senza saperlo, nella sua vita, Giobbe ha messo a tacere Satana. Tu vorresti fare la stessa cosa? Io sì, ci tengo che la mia vita possa mettere a tacere Satana. Allora, siccome era successo questo e poi si era pentito, come abbiamo visto, della sua superbia e della sua stoltezza, della sua follia con le sue parole un po' sconsiderate, non era più necessario che la sua sofferenza continuasse. E qui veniamo però alla nota dolente ancora. Però, ci sono dei però non solo nelle canzoni, ma anche nella nostra vita. Però. E qual è questo però? Dio chiede ancora una cosa a Giobbe, ancora una prova, forse la più dura? Non lo so. Deve pregare per quei rompiscatole dei suoi amici che non si sono comportati bene con lui. Allora, quando leggiamo che Giobbe deve pregare perché Dio gli dice questo, pensiamo a tutti i colloqui forti, tremendi, che Giobbe ha avuto con i suoi amici. E non dimentichiamoci che uno di loro, il più furbo, perché c'è sempre il più furbo della compagnia, addirittura dice a Giobbe: i tuoi figli, 10, sono morti perché hanno peccato, perché tu hai peccato. Allora rendiamoci conto che cosa vuol dire per Giobbe sentire questa parola da parte di Dio: devi pregare per i tuoi amici. Abbiamo visto, e su questo abbiamo già parlato quando abbiamo citato Elifaz nel corso delle predicazioni, Dio si rivolge a Elifaz e dice: voi non avete parlato di me secondo la verità, come invece ha fatto il mio servo Giobbe. Quindi adesso sentite cosa dovete fare. Devono offrire dei sacrifici per ottenere il perdono divino. Ma non è sufficiente. Non è sufficiente chiedere solo perdono a Dio. Adesso rifate il viaggio, comprate di nuovo il biglietto e andate a trovare il mio servo Giobbe, il quale pregherà per voi. Devono rifare il viaggio e andare a trovare Giobbe. Che cosa vuol dire questo? Mettetevi nei loro panni quando si presentano davanti a Giobbe. E lì puoi inventare tutte le canzoni da fischiare che vuoi, ma ne hai da fischiare. E questo mette in luce una verità. Nelle relazioni non è sufficiente chiedere perdono a Dio. Bisogna fare la strada e andare a trovare la persona con la quale abbiamo avuto delle discussioni, magari anche accese, come è successo qui. Il quale Giobbe pregherà per loro. E che cosa vuol dire questo? Io credo che questi tre amici fossero rimasti un po' sullo stomaco a Giobbe, in qualche modo. E il fatto che Giobbe accetti di pregare per gli amici, che cosa dimostra? Che non ha alcun risentimento nei loro confronti, eppure ne avrebbe avuto ragione di avere, se leggiamo tutti i dialoghi. Lo spirito di perdono verso chi gli aveva fatto del male, attenzione, apre la strada alle benedizioni di Dio. Chiedere perdono non è mai facile, costa. E come costa? Ma attenzione, apre la strada alle benedizioni di Dio. Questo è quello che ci insegna Giobbe. Perché i fatti sono chiari, i fatti sono inequivocabili, è stato letto. Solo dopo che ebbe pregato pubblicamente per i suoi amici, Giobbe è stato ristabilito pubblicamente, non prima, ma dopo. E poi entriamo nella gloria di questo capitolo 42. Il Signore gli diede molto di più di quanto aveva perso. Dice la parola di Dio che gli diede il doppio. Infatti, se leggiamo i primi capitoli di Giobbe, primi versetti del capitolo 1, e poi leggiamo questi, vediamo che è tutto raddoppiato, tranne, non so se avete notato nella lettura, c'è qualcosa che non è il doppio. I figli.
Ma perché gli altri erano vivi?
Vedi? Adriano ne sa sempre una più del diavolo, potremmo dire. La risposta è esatta. I figli non erano persi. I figli, quando Giobbe, vecchio e sazio di giorni, lascia questa vita e se ne va nel cielo con Dio, o dove sia, con Dio, incontrerà i suoi figli. Quindi i figli non sono persi. Ecco perché non sono raddoppiati. Quindi 10 figli più i 10 che incontrerà sono comunque 20 e sono il doppio. È interessante, quando leggevo Giobbe e vedevo sti nomi di queste figlie, mi veniva un po' da ridere, perché voglio dire, chiamare una figlia, vabbè, Colomba, ma Cassia. Cassia pensavo tutta la cassa da morto io. Cornustibia non era neanche un bel nome da pronunciare. Però è interessante il significato di questi nomi, perché hanno un significato preziosissimo. Colomba significava luce del giorno. Cassia significava dolce profumo. E cornustibia, che mi viene ancora da ridere adesso nel dirlo, indicava uno splendido colore utilizzato dalle donne per truccarsi le palpebre. Che cosa vuol dire? Segno di gioia. La gioia della restaurazione, la gioia del ristabilimento, delle cose che sono cambiate, un momento di buio, molto buio, come è stato detto, ma adesso c'è la luce del giorno, c'è il profumo del giorno e c'è anche una bellezza estetica. Quindi le nostre sorelle biblicamente possono truccarsi, no? Perché lo dice la Bibbia. E questo è un gran sollievo. No, dico questo perché ci sono chiese in cui le donne truccate non vanno bene, fuori dalla porta, non bisogna truccarsi, no? Vedete a volte come le nostre idee sono un po' così, eccetera. Vabbè, questa era una parentesi. Enrico, scusami. Quindi quello che mi piace sottolineare è la gioia della restaurazione. Questo è importante. E il ristabilimento di Giobbe è il segno che la sofferenza non avrà l'ultima parola per il credente. Non avrà l'ultima parola. Questo ci deve dare gioia, anche nel momento del buio e della sofferenza. Non avrà l'ultima parola, perché Dio metterà un termine a ogni sofferenza, anche se non sarà in questa vita, potrebbe anche non essere in questa vita, ma Dio metterà un termine. E la grande lezione del libro di Giobbe è che Dio ha dei misteri, Dio ha dei segreti che noi non possiamo penetrare. Questo mi sembra una lezione molto importante, che è difficile da accettare, come è stato difficile per Giobbe. Lo è difficile per me, lo può essere per ognuno di noi. Il nostro atteggiamento, in quanto discepoli, in quanto credenti, in quanto cristiani, non è di penetrare il mistero di Dio, ma è quello di inchinarci davanti a Lui. Questo è il nostro lavoro. Inchiniamoci davanti a Dio, anche nel momento buio. Sappiamo che nel mondo la sofferenza è immensa. basta che ci guardiamo attorno. Ma Dio si piega su questa sofferenza. Dio si piega. Si è piegato mandando Gesù Cristo a morire sulla croce. Quando Cristo muore sulla croce, in qualche modo si piega anche sulla sofferenza di tutta l'umanità. Ma questa sofferenza può essere trasformata in modo che i credenti che soffrono di più siano quelli che portano più frutto. E questo è realizzato nella Chiesa perseguitata. Se leggiamo i resoconti della Chiesa perseguitata attraverso porte aperte o altre cose, noi ci rendiamo conto che là dove c'è una sofferenza atroce, i credenti portano più frutto. Ma è vero o no? E allora? Il libro di Giobbe non fornisce alcuna risposta teorica al problema della sofferenza del giusto. Non leggiamo il libro di Giobbe per trovare questa risposta, perché non la troveremo. Sono anni e anni che continuo a leggere questo libro che mi stravolge e mi piace tantissimo, ma non ho ancora trovato questa risposta. Non c'è. Ma c'è una soluzione pratica però. Non c'è una soluzione teorica, ma c'è una soluzione pratica. E la soluzione pratica è la presenza di Dio. Questa, fratelli e sorelle, la presenza di Dio, quella presenza che ci parla, quella presenza che mi parla per mezzo della Scrittura, per mezzo dello Spirito Santo, quella presenza che sta accanto a chi soffre e si rimette a Lui. L'esperienza di Giobbe mette in evidenza la verità che il credente dovrebbe adorare, come abbiamo sentito questa mattina, il Signore, senza badare alle circostanze, anche quando queste sono contrarie. E le vie di Dio sono un mistero e non sono comprese e non sono capite. E poi, diciamola francamente, una disgrazia, per brutta che sia, non significa che Dio mi abbia dimenticato, che Dio abbia dimenticato i suoi, ma significa piuttosto che Dio ha dei piani di cui chi soffre può non essere al corrente. Il Dio della Bibbia è un Dio personale. E in quanto personale si interessa personalmente di noi. È un Dio che si occupa di ogni particolare di ognuno di noi. Conta persino i capelli del nostro capo. Nel mio caso non ci mette molto tempo, ma per quanto riguarda voi magari ci può mettere più tempo. Ma questo ci fa capire la cura che Dio ha, ciascuno di noi. Questo vuol dire. Non si occupa Dio soltanto del nostro destino in generale, nel suo insieme, ma anche della più piccola delle nostre preoccupazioni. Ma vale la pena inchinarci ad adorare un Dio così? Un Dio che si occupa della più piccola preoccupazione, non solo delle grandi, ma della più piccola. Questo dobbiamo capire e dobbiamo fare nostro, in modo da veramente gettarci a terra, lodare e adorare Dio. Perché Dio parla a ognuno di noi in un modo diverso. Non parla allo stesso modo che parla a me, a te. Potrebbero esserci delle similitudini, delle cose che assomigliano, ma parla in un modo diverso a ognuno di noi, perché Egli sa come farci arrivare a una comprensione più profonda della sua sovranità e della sua amorevole cura. Non è che un padre parla esattamente allo stesso modo a tutti i suoi figli. Perché con Michele e con Maurizio devo parlare in un certo modo, con Alberto non so più come parlare. Ma questa è un'altra cosa. E se ci fa passare per certe vie dolorose, è per portarci a un grado di spiritualità più alto. Dio vuole portarci, come dice quel bellissimo testo, al largo, come abbiamo visto, per benedirci. Ma la benedizione a volte non è a riva, seduti tranquillamente, ma bisogna andare al largo, dove c'è la tempesta, dove c'è la sofferenza, dove c'è la difficoltà. Ci sono un sacco di testi e di storie bibliche che dicono queste cose. Allora, andiamo verso la conclusione. A Giobbe è stato lasciato il compito di difendere l'onore di Dio. La sofferenza e la fede di Giobbe sono servite a sconfiggere Satana di fronte a Dio. Non so se avete notato, ma non si parla più di Satana dal capitolo 2, è sparito. Sta girovagando a destra e a sinistra, non sa più che pesci pigliare. È vero che attraverso gli amici un po' ci ha lavorato anche lui, ma la sua presenza proprio vera, inequivocabile, non c'è più stata dal capitolo 2. E un'altra cosa strana, un mistero, difficile da capire per la mia testolina. Dio, che mi insegna Giobbe, Dio si compiace di vincere, non ne ha bisogno, ma si compiace di vincere con la partecipazione dell'uomo. Questo insegna Giobbe. Mi coinvolge nel suo piano per sconfiggere Satana. Ma ti rendi conto, ci rendiamo conto di quello che c'è qui? Non siamo delle pedine. Dio ci rivaluta e soprattutto ci dona la rivelazione della sua toccante sollecitudine. Rivelazione che sembra così lontana dalla questione di fondo sollevata da Giobbe, ma che è in realtà esattamente quella di cui il credente ha bisogno, quella di cui io ho bisogno. Quando siamo torturati dal dolore, istintivamente cerchiamo di sapere il perché. Perché? Perché? Ma se siamo onesti, riusciamo a capire che aggiungere altre informazioni non è la cosa che ci dà sollievo. Quello che ci dà sollievo, ciò che conta, è l'essere convinti che non siamo abbandonati da Dio e che Lui alla fine saprà far tornare i conti nel modo giusto. Lui fa i bilanci giusti. Noi conosciamo ciò che dice Giacomo 5,11. Vogliamo leggerlo un attimo? Tanto due minuti e ho concluso. Giacomo 5,11. Dice l'Apostolo, ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore. La conclusione è perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Noi conosciamo questo testo, ma conosciamo anche che Satana, l'accusatore dei nostri fratelli, come definito in Apocalisse 12,10, va ancora come allora, ancora adesso, attorno, come dice Pietro nella sua prima lettera, 5,8, va attorno come un leone ruggente, cercando qualcuno da divorare. Ma lo fa ancora adesso, non è finita questa sua attività. E noi, figli di Dio, servi di Dio, stiamo ancora imparando a confidare nell'onnisciente e onnipotente giudice dell'universo. Stiamo ancora imparando, non siamo arrivati. Per tutto ciò che non siamo in grado di capire e di comprendere. Siamo in cammino. Tante cose non le capiamo, mettiamo la nostra fiducia in Dio, sapendo che Dio è misericordioso e benigno, sapendo che dall'altra parte c'è un nemico che va attorno per vedere se riesce a catturare qualcuno per divorarlo. Un teologo che non mi ricordo più chi è, perché non me lo sono segnato, conclude in una frase un po' tutta la storia di Giobbe, con la quale mi permetto di concludere anch'io. Dio crede in Giobbe molto di più di quanto Giobbe creda in Dio. Dio crede in Giobbe molto di più di quanto Giobbe creda in Dio. Fine delle trasmissioni. Spero che queste note, queste 10 predicazioni possano essere state utili per ognuno di noi. E preghiamo il Signore che faccia fruttare la sua parola nei nostri cuori.